Ha iniziato a piovere, chi ci ha ascoltato Rino se ne sarà accorto. E come ha piovuto anche domenica scorsa, mentre trasmettevamo in diretta dai Giardini di Via Montanara una puntata speciale sulla Palestina, e con una compagna che è in diretta anche ora. Dicevano tra l'altro colleghi redazione che questa puntata trasmessa si troverà, verrà estrapolata, si troverà.
Verrà estrapolata assolutamente, si farà un podcast appunto della puntata all'aria in Piazza Montanaro e si troverà sia sul sito di Radio Blackout, quindi appunto radioblackout.org, ma anche su nocprtorino.noblogs.org, in modo tale che si possa creare diciamo, un discorso di continuità fra quello di cui parleremo oggi, ma anche quella che è stata la discussione appunto in piazzetta della scorsa domenica.
Sì, e quindi per ridandoti il benvenuto su appunto le libere frequenze di Radio Blackout, ovviamente fuori c'è il diluvio, ma questa volta siamo al coperto, quindi cerchiamo veramente di fare questa genealogia e questa discussione sull'utilizzo della detenzione amministrativa, sul modello di Israele e appunto poi sulle sperimentazioni sui corpi in cui appunto è già stata ampiamente sperimentata la detenzione amministrativa, per poi giungere appunto a parlare di quello che è l'oggi qui a Torino, di cui abbiamo già accennato, cioè la prospettiva della riapertura purtroppo del CPR di Corso Brunelleschi. Ma andando per ordine, intanto bentornata, ci senti?
Ciao, sì, vi sento, ciao, grazie.
Grazie a te della pazienza di essere venuta prima a Torino, beccarti il diluvio e poi rifare ancora una diretta, fedelissima.
Anche qua piovigina comunque,
Bene.
giusto per mantenerci
È
nel
perché ci
clima.
stiamo sentendo, poi smetterà appena
Esatto.
finiamo. Bene, se ti lasciamo la parola, appunto, se ci vuoi fare così un po' inquadrare la questione della detenzione amministrativa nelle sue radici storiche, farne una piccola genealogia, così poi appunto magari riusciamo a tracciare un po' di connessioni tra prigionieri politici, tra qui e lì, i palestinesi e non, e appunto nemico interno, CPR e via dicendo, però una cosa per volta. Ti lascio la parola.
Sì, grazie. E sì, giusto riprendo un po' le fila rispetto a quello che era il discorso che avevamo cominciato domenica in piazzetta prima che arrivasse il diluvio, giusto così per fare un preambolo e perché sia chiaro, diciamo così, il contesto del quale parliamo. Appunto, ci siamo lasciati un po' con il discorso delle complicità, delle linee di connessione che ci sono tra il colonialismo di insediamento, che è effettivamente il modello sionista in Israele, e quelli che sono stati sia il colonialismo classico, l'imperialismo, quindi come tutte queste modalità di sopraffazione, di dominazione che si sono susseguite nella storia, poi in qualche modo hanno la loro ragione d'essere l'una nell'altra, in qualche modo, e le pratiche che portano avanti sono, diciamo così, sempre interconnesse. Per cui la detenzione amministrativa di cui avevamo cominciato ad accennare era proprio, diciamo così, una cartina tornasole di questo discorso, il fatto che fosse stata utilizzata, anzi fosse stata come prima sua emanazione, era stata fatta nel 1945 tutto il mandato britannico, quindi secondo la legge di emergenza del mandato, quindi dall'Inghilterra, e che poi sia stata traslata all'interno di quello che è il contesto legislativo coloniale israeliano, e per cui questo passaggio attraverso la detenzione amministrativa, le sue pratiche per poi arrivare all'espansione di quelli che sono i modelli di detenzione amministrativa che vediamo applicati anche in altri stati, sono collegati. E quindi questo era, diciamo così, un po' il preambolo iniziale che avevamo delineato rispetto alla questione. Quindi il fatto che attraverso l'emergenzialità sia nata quella che è poi diventata una regola di eccezione in qualche modo, che è quella della detenzione amministrativa, che fondamentalmente, brevemente, giusto per dare una panoramica sull'attuazione situazione, soprattutto in questo momento, perché dal 7 ottobre ad oggi ovviamente è stata, diciamo così, utilizzata in maniera esponenziale, diciamo dal 67 ad oggi non ha mai smesso di esistere ed è sempre stata utilizzata come deterrente per qualsiasi tipo di, diciamo così, azione, pratica, mobilitazione rispetto a quella che è un contrasto all'occupazione coloniale in Palestina. Però dal 7 ottobre ad oggi è stata, diciamo così, c'è stato un utilizzo esponenziale, tant'è che ad oggi i detenuti e le detenute in detenzione amministrativa sono oltre 3.300 rispetto a un contesto totale nel quale ci sono quasi 10.000 prigionieri politici palestinesi, donne, uomini e minori.
Quindi 3.000 nei 10.000, diciamo.
Esatto, okay. Esattamente. E diciamo così, il numero è aumentato esponenzialmente proprio negli ultimi 8 mesi. Per cui è una pratica che già se di per sé la detenzione, diciamo che proprio quando si parla, diciamo così, del contesto palestinese, parlare di detenzione è centrale perché è totalizzante nella vita dei palestinesi. È un'esperienza che appunto dal 67 ad oggi è stata vissuta da circa il 40% della popolazione maschile. 1 milione di persone sono state detenute appunto dal 67 ad oggi, per cui è veramente un'esperienza totalizzante, per cui è anche un pochino uno specchio, una chiave di lettura che ci permette di capire come sia centrale sia come forma coloniale e di dominio, di controllo, ma anche dall'altra parte come questa diciamo così, questa pervasività abbia permesso di essere centrale anche come forma di resistenza anticoloniale, perché il movimento dei detenuti e delle detenute palestinesi ha avuto, diciamo così, un ruolo centrale nel corso degli anni, continua ad averlo e continua a portare avanti pratiche, sperimentare pratiche di liberazione all'interno della detenzione. Quindi diciamo che come punto di riflessione è un po' la cartina tornasole che ci permette di cogliere quelle che sono le connessioni verso l'esterno, ma anche quelle che sono le pulsioni interne che si muovono all'interno dello stato di occupazione.
Ok, sì, è molto chiaro appunto come, cioè, la centralità dell'utilizzo della detenzione è un po' le linee attraverso cui si arriva all'oggi e quindi quanto viene usata effettivamente dal 7 ottobre in poi la detenzione amministrativa da parte di Israele, e dall'altro lato come sia stata esportata in qualche modo come strumento qui, no? A queste latitudini, sperimentandola intanto per moltissimi anni sulla pelle delle persone in viaggio senza documenti europei, rendendola sempre più afflittiva, e poi appunto in un panorama in cui la retorica bellica è sempre più che spinge sempre di più chiaramente la possibilità di allargare, come dire, le persone a cui con cui utilizzare le procedure di detenzione amministrativa è potenzialmente non prevedibile, almeno da noi, e soprattutto almeno qui, ma immagino anche in Israele, cioè da parte di Israele la detenzione amministrativa ha un carattere di arbitrarietà tale per cui il potere si può in qualche modo esprimere nella sua completa in base a quello che decide in modo situazionale, no? Senza dover passare da una serie di step come dire regimentati da quella che invece sono le procedure all'interno dei processi penali.
Esattamente, sì, no, infatti diciamo così un po' la modalità di attuazione della detenzione amministrativa è totalmente arbitraria, come dicevamo la settimana scorsa, sulla questione dell'esistenza all'interno diciamo così, della Palestina, dei palestinesi, in quanto, diciamo così, qualunque palestinese abbia, diciamo così, una tensione a non porre, diciamo così, sotto il proprio giogo la volontà di sottomettersi a quello che sono le imposizioni dell'occupazione, allora lì c'è una possibilità altissima di essere detenuto in detenzione amministrativa, che è una detenzione secondo la quale non c'è nessun, non so come dire, non c'è nessun carico e non c'è nessun reato, non c'è la possibilità di, né da parte del detenuto né da parte dell'avvocato, di poter, diciamo così, conoscere quelle che sono le motivazioni che in qualche modo hanno portato al sequestro, ma queste motivazioni vengono tenute segretate secondo un'evidenza segreta, una fantomatica evidenza segreta, che significa che non c'è nessuna possibilità di conoscere quelle motivazioni, quindi è totalmente arbitraria secondo la logica per cui, si diceva anche prima, qualsiasi persona mette in atto forme di dissenso, qualsiasi persona mette in dubbio, diciamo così, lo status quo, per dirla in maniera generale, è punibile proprio attraverso quelle che sono le vie della detenzione amministrativa, che tra l'altro al di là della questione dell'emergenzialità con cui è nata, di cui dicevamo prima, adesso si attua attraverso tre diverse leggi, che sono leggi militari e leggi che si sono mantenute emergenziali nel corso di tutta l'occupazione, a seconda del territorio dal quale i palestinesi o le palestinesi provengono. Quindi c'è una legge militare, un ordine militare di legislazione in Cisgiordania, c'è una legge, non mi ricordo come si chiama perché è inglese, però una legge per i palestinesi di Gaza e un'altra per i palestinesi del 48, quindi dei territori del 48. E anche rispetto a questa, diciamo così, questa capillarità del voler progredire per diverse, diciamo così, per diverse legislazioni, per diverse leggi, senza che ci sia, diciamo così, un'evidenza, un processo, un portare avanti quelle che sono delle istanze legislative, fa capire come in realtà ci sia una volontà di assoluto controllo, assoluta pervasività rispetto a una fantomatica sicurezza che però deve essere settorializzata, deve essere in qualche modo categorizzata a seconda di quelle che sono le categorie della colonialità, però. Certo. E quindi questo aspetto qua, diciamo, rende sempre ancora più, al di là poi delle condizioni che effettivamente, perché la detenzione amministrativa significa che si viene incarcerati senza, come dicevo prima, avere la possibilità di accedere a nessun documento che in qualche modo manifesti le motivazioni per le quali si è state detenute, e la detenzione può essere, diciamo così, può essere prolungata fino a un massimo di 6 mesi, che però viene diciamo così arbitrariamente anche lì ripetuta, per cui ci sono stati casi, il caso più lungo è stata una persona in 8 anni in detenzione amministrativa, la cui detenzione veniva prorogata di 6 mesi in 6 mesi, quindi anche la condizione, diciamo così, incertezza, di, diciamo così, di assoluta impossibilità di conoscere qualsiasi aspetto che riguardi la, diciamo così, la propria condizione. Quindi è un aspetto che, al di là della legislazione, pone diverse questioni in ballo, che vanno proprio a ledere quella che è la dignità, l'integrità delle persone.
Sì, secondo me c'è una cosa che mi veniva in mente mentre parlavi, che forse è interessante per osservare che cosa si intende quando si dice la resa a modello, no? La resa a modello del della struttura contenitiva e categorizzante di Israele, che poi vediamo applicata in Europa. Un pezzettino che mi sembra interessante, che si collega a quello che dicevi, è proprio questa forma di che abbiamo visto anche qua in, in Europa, per esempio con le detenzioni amministrative applicate, ecco, sebbene in questo caso ci sia una, diciamo, una forma di oppressione in meno, ossia quella della, della categoria etnica che diciamo appunto non si applica qua in Europa, per i casi di cui sto parlando, che riguardano le detenzioni amministrative di chi ha partecipato all'intifada studentesca in Grecia, delle 9 persone che sono state poi appunto incarcerate all'interno del centro di detenzione di Amigdalessa, nonché la detenzione amministrativa applicata su una compagna italiana che vive in Francia e che anch'essa lotta proprio nello specifico contro i centri di detenzione amministrativa e il razzismo istituzionalizzato, no? Quindi mi sembra interessante proprio come passaggio, no? questa scelta di una categoria che a un certo punto, almeno in Europa, in questi casi vediamo che esce, no? Sfora da quella che è la sua solita forma, che è quella della categorizzazione del migrante in quanto nemico pubblico, in quanto appunto tacciabile di, cioè, appunto di inclusione per la sua essenza stessa, per il suo per la sua impossibilità ad accedere a un documento, quindi l'essere clandestinizzato e criminalizzato costantemente, e da qui poi si sfocia, cioè esce da questi, diciamo, da questi gangli basici che conosciamo della detenzione amministrativa europea, per poi essere applicati ad altre categorie, no? Che in questo caso sono, nei casi che ho nominato, sono quelle delle persone che lottano. Secondo me era un pezzettino insomma interessante da aggiungere.
Assolutamente, ma infatti, difatti, diciamo così.
Scusami. No, poi la smetto. No, difatti, secondo me, perché mi ricordo che ci dicevi che era interessante magari anche ragionare o comunque dare qualche accenno sulla detenzione di, sebbene non sia amministrativa in questo caso, però la detenzione di Anan Ali e Mansour, e secondo me può essere interessante anche ragionare, no? Cioè unire un po' i pezzettini che non sono solo appunto della resa a categoria delle persone solo perché non hanno un giusto documento, ma anche della resa a categoria di un nemico che ha a che fare sicuramente con una questione della linea del colore, ma che si interseca poi anche con la lotta, no? Quindi ecco questo pezzettino in più anche per collegarci alla questione appunto della detenzione penale di Anan Ali e Mansour.
Sì, assolutamente, nel senso che alla fine diciamo così, secondo me il punto centrale rispetto a quella che ha l'applicazione che viene fatta di quelle che viene fatta di tutte quelle pratiche che sono delle pratiche razziste e colonialiste, così come l'essenza del sionismo è, viene applicata appunto con forme diverse, con categorie diverse a seconda del contesto all'interno delle quali viene applicata, ma il nocciolo è fondamentalmente lo stesso, è quello colonizzante, è quello razzializzante. Di conseguenza le categorie alle quali si applica questa pratica sono queste, quindi di conseguenza nel momento in cui si pone in atto, cioè non è un caso che dal 7 ottobre ad oggi la detenzione amministrativa sia, diciamo così, stata utilizzata in maniera così esponenziale, così come non è un caso che la solidarietà alla Palestina dal 7 ottobre ad oggi sia stata criminalizzata con quelle stesse pratiche che vengono applicate lì, e quindi è lì rivedere le connessioni che sono, diciamo così, e non sono neanche così tanto, diciamo così, sottese o sottili rispetto all'applicazione, alla categorizzazione di quello che viene definito come nemico per sicurezza, perché alla fine la detenzione amministrativa viene inglobata all'interno di quel, diciamo così, di quell'area di definizione che è la detenzione per motivi di sicurezza, che in qualche modo tendono a voler mettere sotto terra, in qualche modo a voler velare quella che invece è la natura strettamente politica di quelle che sono queste detenzioni, e quindi la sicurezza come volontà di tacere quella che è in realtà la politicizzazione di tutte queste pratiche, però che poi nell'evidenza mantengono appunto sotto gli occhi di tutti le connessioni invece di solidarietà e di resistenza che si pongono in atto proprio per contrastare questa applicazione. E così come è nello stesso modo la detenzione di Anan, come dicevi tu, appunto è l'evidenza, diciamo così, di come la categoria all'interno del quale viene inserita il nemico, che è un nemico interno ma che si trova all'esterno, e di conseguenza si ricreano dinamiche di privazione di quelle che sono le libertà. Anan, ricordiamolo, sono Anan, Ali e Mansour sono stati arrestati all'Aquila a gennaio del 2024 perché Israele ne ha richiesto l'estradizione e sono al momento detenuti nel carcere di Terni con l'accusa di terrorismo. E tra l'altro è proprio notizia di ieri il fatto che l'udienza della Cassazione abbia confermato le misure cautelari per cui rimarranno in carcere, e invece ha posticipato la presa in carico della decisione rispetto a quelle che sono le sorti della misura detentiva italiana, sia dell'estradizione. Quindi diciamo che attraverso questo caso è importante anche sottolineare come il sionismo e l'estenza sionista che si manifesta attraverso questa repressione, questa dominazione e controllo si applica tranquillamente anche in Italia, per cui a mio parere è importante sottolineare e dare risonanza anche a questo caso, proprio per sottolineare come poi la detenzione sia un sistema di oppressione e controllo che pervade proprio per l'istanza di rivendicazione e di resistenza che porta avanti.
Certo, noi siamo più o meno in chiusura di trasmissione, quindi riprenderei un pezzettino di quello che hai detto domenica, perché diciamo che le riflessioni tra detenzione amministrativa e cioè tra Palestina e quello che succede qui, ancora prima di parlare appunto di detenzione amministrativa in Palestina, c'erano venute dall'idea della prigione a cielo aperto, perché insomma la Palestina è evidentemente una prigione a cielo aperto. Solo che questa parola viene utilizzata spesso anche da persone in quartiere che non hanno documento, quindi il monito ai liberi, in realtà appunto nell'arbitrarietà della detenzione amministrativa, e quindi c'erano insomma venute le prime riflessioni. E se nell'oppressione, se abbiamo creato dei collegamenti nell'oppressione, appunto nelle pratiche di oppressione, in realtà qualcosa che tu avevi detto domenica era rispetto al sumud e alla resistenza, al simbolo di resistenza. E se ti va di, cioè se vogliamo chiudere magari raccontando anche un poco della resistenza alle pratiche oppressive, non solo quindi di come agisce poi l'oppressione, noi tendiamo a chiudere, visto che parliamo sempre di cose molto serie e pesanti, di chiudere magari con qualcosa di un po' più
propositivo.
Sì.
No, io ci tengo sempre molto, appunto domenica abbiamo parlato molto della resistenza, e cercare anche di riportare, diciamo così, la chiave attraverso la quale guardiamo la Palestina, non in un'ottica di vittimizzazione, in un'ottica di disumanizzazione, che diciamo così è la narrazione sulla quale si porta avanti la maggior parte della narrazione sulla Palestina, ma anzi di guardarla con gli occhi dei palestinesi, e di guardarla attraverso gli occhi della resistenza, delle resistenze palestinesi. Nella detenzione, io dicevo prima, sono state sperimentate tantissime forme di resistenza. Io in particolare, avendo parlato spesso con le detenute, prigioniere politiche palestinesi, donne, ho approfondito come in realtà il carcere, forse se mi lasci un minutino volevo leggere solo due parole di questa detenuta Khaleda Jarrar, che anche lei è stata imprigionata a gennaio, scusami a dicembre, ed è in detenzione amministrativa che le è stata prorogata qualche giorno fa, e che lei porta avanti come militante, come rivoluzionaria, porta avanti all'interno del carcere una resistenza basata sull'educazione e cioè portando avanti appunto una sorta di scuola autoformazione come forma, diciamo così, di emancipazione all'interno del carcere. Quindi università, scuola superiore si sono costituite all'interno del carcere proprio per cercare di non so come dire, sopperire a quella mancanza che il carcere pone. Quindi se una ragazza viene arrestata a 17 anni non ha la possibilità di portare avanti la scuola, e invece all'interno della prigione le stesse prigioniere cercano di portare avanti invece una formazione, un'autoformazione solidale, quindi diventa anche una sorta di pratica politica condivisa per sopperire e superare, avere nuove forme, nuove strategie oltre l'occupazione. Quindi questa è una prima che mi viene in mente rispetto proprio alla questione detentiva, perché appunto quando parliamo di resistenza, come dicevo domenica, Sama Jabre parla di Sumud come di un albero d'ulivo che ha radici ben radicate e dei rami e delle foglie in movimento, così come il movimento per la resistenza continua ad andare avanti attraverso forme diverse e attraverso pratiche diverse. E questa secondo me è un'immagine che permette di riportare anche in qualche modo quelle che sono le istanze che arrivano dai palestinesi. Giusto così volevo appunto dire due righe rispetto a Khaleda Jarrar, che ha scritto molto del carcere e che scrive: la prigione non è solo alte mura, filo spinato, celle piccole e soffocanti come pesante porte di ferro. Non è solo un luogo definito dallo stridore del metallo, il suono più comune che si ascolta nelle carceri ogni volta che vengono chiuse porte pesantissime, quando letti o armadi vengono spostati, quando le manette vengono bloccate ai polsi o allentate. No, il carcere è molto di più di questo. È un luogo dove raccogliere storie di persone reali, di sofferenze quotidiane, fatte anche di lotte contro le guardie e l'amministrazione carceraria. Il carcere è una posizione morale che deve essere assunta quotidianamente. La prigione è un luogo dove incontrare sorelle e fratelli che nel tempo diventano più vicini, dove si condividono agonia, dolore, tristezza e nonostante tutto a volte anche gioia. E quindi parlare attraverso la sua voce mi sembra, diciamo così, importante, proprio per, come dicevo domenica, anche riportare quella che è la voce dei palestinesi per dare una narrazione diversa di quello che è la situazione. Ecco.
Grazie mille, effettivamente è molto importante appunto riportare poi le parole di chi appunto la detenzione la vive dentro quelle mura, non solo ci vive e resiste ma anche lotta, no? Porta avanti quello che le lotte sono anche dentro quelle mura, che un po' ci ricorda anche quello che in alcuni casi si è tentato di fare come linee di connessione, di senso a Torino rispetto a chi si è portato avanti le lotte dentro il CPR e dentro le galere, e quindi un po' cogliere quel coraggio di chi effettivamente ha messo in campo tutto quello che aveva per la lotta per la libertà. E quindi per noi risulta sempre molto importante appunto dare lo spaccato di come quelle mura vadano sicuramente distrutte, ma con la complicità e con, come dire, con l'orecchio teso ad ascoltare le parole di chi le vive e di chi resiste e lotta dentro quei posti di tortura.